Post it settimanale radiofonico di informazione universitaria.
E quant'altro.
E oggi tra l'altro è post it delle ricorrenze. Vogliamo cominciare subito con la prima?
Abbiamo soprattutto quasi solo ricorrenze da segnalarvi. È inutile sottolineare quella relativa alla festa dell'Europa. Evviva, l'Europa ha motivi innumerevoli per festeggiare in questo periodo. Speriamo che almeno una festa dia, che ne so, l'inversione di tendenza è difficile, magari comunque un sorriso in più. Infatti nel maggio del 50 Robert Schuman presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, sembra una battuta, ma è stato proprio così. Un'Europa organizzata per mantenere le nazioni in stato di pace, mantenere gli stati che la componevano al tempo in una situazione di collaborazione, di diplomazia pulita. Diverso da quello che succede in questi giorni, ma appunto facciamo leva, speriamo, nella festa, nei festeggiamenti.
Speriamo che le ricorrenze ricordino qualcosa.
Nel nostro stile prettamente mediterraneo, speriamo che un sorriso, qualche bandierina in più faccia riflettere.
E vogliamo dire quali sono gli altri simboli dell'Europa?
I simboli dell'Europa, sì, appunto, quella che abbiamo ripetuto fino adesso, la festa. La festa è uno dei nostri simboli di Europa unita, di confederazione senza federazione. E la bandiera bellissima, un azzurro
emblematico.
Un blu
con le stelline.
Le stelline. E non è la cameretta di un neonato. È l'inno di
Anna Gioia, l'inno alla gioia.
L'inno alla gioia, gioia, festa, bandiera, stelline. Il motto:
uniti nella diversità.
Tutto bellissimo,
infatti credo che l'aspetto promozionale funzioni all'estero. È il problema, sta nell'accoglienza, credo.
E soprattutto nel risvolto pratico.
Ma soprattutto l'ultima cosa è questo, diciamo che mette i pali tra le ruote a quello che è l'aspetto promozionale del nostro continente, del vecchio continente, è l'euro. È l'euro e la moneta unica.
Altro simbolo.
Non abbiamo esperti di economia finanziaria, ma sicuramente possiamo dire che questo è, credo, l'aspetto che cimenta in qualche modo i popoli d'Europa, i popoli dell'Unione Europea. La moneta, questa moneta che ci ha portato in una crisi finora. È la moneta che ha subito meno crisi.
Cosa ha portato?
Lamentiamo spesso, ma è la moneta che ha subito meno crisi finora nel corso della sua esistenza.
Dobbiamo dirla agli inglesi questa cosa, forse perché esiste solo dal 1905. No, da quando è che esiste l'euro?
Dal 2001-2002.
Cioè,
noi poi che arrivavamo dalla lira non ci siamo nemmeno accorti che siamo passati all'euro. C'è stato dato questo potere d'acquisto nell'est europeo, che ne so, nella vicina Africa, che però non riscontriamo assolutamente in patria.
Strano ma vero. Io mi ricordo questa moneta del topolino, il mio primo euro si chiamava, e lo davano in omaggio col topolino. Bello, bellissimo.
Sì, per noi è stato un lascia e raddoppia. Infatti abbiamo lasciato la lira, abbiamo raddoppiato con l'euro. È raddoppiato però solo il regime aureo. Peccato.
Altra ricorrenza di oggi poi è
La morte di Aldo Moro. Andiamo un po' più sul serio, molto serio. Sì. Qua. 9 maggio 78 infatti è stato ritrovato, appunto, come ricordiamo, nel bagagliaio in via Caetani a Roma. Fu presidente della DC, questa Renault 4, dopo essere stato sequestrato dalle BR.
Renault 4 rossa,
ricordiamo.
Nel caso gli investigatori non avessero avuto
Se la sono persa era rossa. Adesso
non so, la Renault era rossa, le brigate rosse sono i...
Dici che era un caso?
Non lo so, gli investigatori comunque qua in Italia lavorano al 100%, questo sono sicuro. Lasciamo il lavoro ai professionisti, ci mancherebbe.
Perfetto, ricordiamo un'opera riguardo di Sciascia che si chiama L'Affair Moro. E voi penserete che è finita qua, ma in realtà il 9 maggio c'è stato ancora qualcos'altro.
Sì, ma noi non possiamo andare avanti nel discutere l'affare Moro perché non abbiamo la documentazione necessaria per poter avventurarci al, è sicuramente la notizia principale per noi,
ma è per questo che cambiamo subito ricorrenza, perché in realtà è meglio non addentrarci in questo.
Non ci addentriamo nonostante siamo italiani di confine, però è niente, Moro, la lotta per la legalità, ma soprattutto per un'Italia dal punto di vista legale uniforme, una lotta che è stata stroncata così, Brigate Rosse, Renault Rossa, potevamo lavorare, potevamo forse conservarlo meglio.
E lasciamo con questo cromatismo i nostri ascoltatori e passiamo all'ultimissima ricorrenza, che è la morte di Peppino Impastato.
Di cui tu sei una specialista, ricercatrice, una
sta rifiutando inviti a tutte le trasmissioni del
mondo. Un'ampia produzione scientifica
è nostra,
sul fatto.
È nostra.
Oggi mi hanno chiamato Danno Zero, Ballarò, io no, Post-it, Post-it o la morte.
Ha insistito per essere con noi a Post-it, per fare informazione universitaria.
Oh oh.
E appunto, ecco qualcosa in più su Peppino Impastato.
Vai, scatenati.
Ai ai, non me l'aspettavo io questo lancio così convinto. Peppino Impastato era un giovane figlio di mafiosi, di Cinisi, che nel 76 fonda questa radio, Radio Out, e per questo ho voluto essere qui oggi.
E noi a chi fa radio
ci piace Radio Out.
A noi ci piace Radio Out, e noi però abbiamo una grandissima riconoscenza verso chiunque faccia radio.
Beh, chiaro. E con Radio Out
Radio In Radio Out presentata da Radio In da
Post-it. Radio Out Out.
Ecco.
E adesso basta, abbiamo concluso, vai.
Radio Out nasce per denunciare tutto quello che la mafia fa a Cinisi e Palermo, e proprio per la grande popolarità che raggiunge questa radio e la figura di Peppino Impastato, che si voleva candidare per il suo comune, Peppino Impastato viene ucciso nonostante passi la notizia che il suo è stato un suicidio, nonostante sia stato trovato legato a delle rotaie di un treno, e quindi insomma un po' strano come suicidio.
Dobbiamo parlare ancora di indagini di polizia e di quant'altro. Diciamo che questo è il secondo caso in cui la politica frega quello che è il nostro mito, il nostro prima Aldo Moro, ora Peppino Impastato. La scelta di candidarsi per
le comunali
è costata il suicidio, tra virgolette.
Diciamo che il 9 maggio 78 abbiamo perso molto, molto più di quello che si poteva pensare.
Sì, forse bastava rimanere in radio e quant'altro. Sta di fatto che le voci della denuncia, due voci della denuncia, due voci coraggiose si sono spente, mentre nello stesso giorno si continua a festeggiare
lasciamo con queste ricorrenze. Avremmo voluto mandare i 100 passi per ricordare appunto Peppino Impastato, ma purtroppo non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo, la nostra discografia è completa. Oggi abbiamo scelto, voi vi aspettavate i 100 passi, noi vi sorprendiamo.
Troppo facile.
Troppo facile.
E per questo mandiamo Ben Harper. E questo era Ben Harper con Fight Out of You, o Out of You, per essere un po' più slang.
Sempre bravissimo.
Track che cade a pennello con quelle che sono le ricorrenze e il necrologio di cui vi abbiamo fatto partecipi nella prima parte di
Triste ma dovuto,
la prima parte di questo Post-it all'insegna rivolto al passato. Torniamo al presente.
Anzi, al futuro.
Proiettiamoci nel futuro.
E parliamo subito di un argomento importantissimo che ci sta molto a cuore, ovvero i bombi.
I bombi, una redazione come la nostra di San Valadio non si adagia nel presente. Perché non andare a pescare i bombi?
e i bombi cosa sono? Spiegano subito, non sono i Krafen, come vengono chiamati in Veneto.
I bomboloni, non è una contrazione di bomboloni.
Non è una contrazione di bomboloni, bensì sono i fidanzati delle api, cioè... quelle api grosse.
Quelli carini, sì, però, quelli carini.
Quelli che non pungono.
Eh sì, perché già da un po' siamo in primavera, anche se il tempo è stato altalenante, ma comunque anche la nostra, le nostre previsioni del tempo del Samba Radio come vi hanno tenuti aggiornati fino ad ora. E perché non parlare di amore e questa volta di farlo in modo virgiliano? Con una metafora, come dire, virgiliana. Parliamo dei bombi che sono...
Che sono i fidanzati delle api.
I fidanzati delle api.
È risaputissimo da quando siamo piccoli.
Non è un passo delle georgiche, ma stiamo parlando veramente di progresso nello studio della...
Esatto, precisamente sui bombi cosa siamo andati a cercare di capire, cosa Diletta è andata a cercare di capire. Se la parte sinistra e la parte destra del cervello dei bombi sono una cosa unica oppure riescono a funzionare anche da sole, come il cervello umano.
Perché funziona così il cervello umano?
Funziona così.
Che cioè, svolta.
Ma comunque nel periodo dell'innamoramento, io vorrei correggere Diletta, il cervello umano non ragiona così, sono convinto che non vada in questo modo. I bombi quindi hanno qualcosa in più da dire.
E per questo andiamo a parlarne con il professor Vallortigara e il servizio di Diletta e lo mandiamo subito.
Ma questa è la pesca.
Al telefono con Samba Radio il professor Giorgio Vallortigara, che è direttore vicario del CIMEC e che ha condotto uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE, una ricerca condotta in collaborazione con la Fondazione MAC sulla lateralizzazione cerebrale dei bombi. Allora, professore, io chiedo direttamente a lei cos'è la lateralizzazione cerebrale e a cosa serve.
Buongiorno, innanzitutto. Guardi, è un fenomeno che conosciamo un po' tutti, almeno indirettamente o per sentito dire. E cioè ha a che fare con il fatto che il nostro cervello è diviso in due parti simmetriche grossolanamente, la metà destra e la metà sinistra, e queste parti controllano il lato opposto del corpo, quindi l'emisfero cerebrale di destra controlla la parte sinistra del corpo e viceversa. E la lateralizzazione si riferisce al fatto che le due metà del cervello fanno cose diverse, per esempio abbiamo una preferenza per l'uso di una mano, la mano destra, che è controllato dall'emisfero cerebrale sinistro, e in genere nella gran parte dei soggetti destrimani i centri del linguaggio si trovano nell'emisfero sinistro. Molti di noi hanno avuto la sfortuna di incontrare un parente anziano, un nonno eccetera, che a seguito di un qualche tipo di insulto al cervello si è ritrovato con disturbi del linguaggio, afasia, e tipicamente paresi dalla parte sinistra del corpo. Mentre invece tipicamente quando la paresi riguarda la parte destra del corpo, questa non è associata con disturbi del linguaggio. Quindi è un fenomeno noto da molto tempo nella nostra specie, molto importante per le neuroscienze, perché ci interessa sapere perché il cervello è asimmetrico. Cioè, questa è una cosa misteriosa, perché molte parti del nostro corpo hanno una simmetria bilaterale, ma tipicamente fanno la stessa cosa. Il polmone di destra fa le stesse cose del polmone di sinistra. Il rene di destra fa le stesse cose del rene di sinistra, ma l'emisfero cerebrale di destra non fa le stesse cose che fa l'emisfero cerebrale di sinistra. Perché? Questa è una ragione, perché la troviamo interessante. La seconda ragione è che lo sviluppo normale della simmetria del cervello negli esseri umani e anche negli altri organismi è necessaria per avere una condizione di buona salute, perché molte malattie e disturbi dello sviluppo neurologico sembrano essere associati ad un mancato, ritardato o tardivo sviluppo della simmetria del cervello. Moltissime, dall'autismo alla dislessia, alla schizofrenia, alla balbuzie. Naturalmente non in tutti questi casi la simmetria ha un ruolo causale, ma accompagna una gran varietà di sindromi neurologiche.
E allora perché è così importante questo studio che è stato fatto sui bombi? Come viene applicato appunto?
Allora, la ragione per cui noi siamo andati e stiamo studiando questo fenomeno in organismi semplici è appunto perché questi sono organismi semplici. Il cervello umano è molto complicato, quindi una strategia generale che viene utilizzata dai neuroscienziati e che viene utilizzata dalla neuroscienza biologica in generale è quella di andare in cerca di modelli che possano consentirci di studiare in maniera semplice, trasparente certi fenomeni. Allora, il sistema nervoso degli insetti fino a non molto tempo fa si pensava che non possedesse questa caratteristica. Noi siamo stati tra i primi, il nostro gruppo, siamo un laboratorio australiano, a dimostrare che in realtà ci sono asimmetrie nel cervello delle api, e adesso le abbiamo documentate anche nel cervello dei bombi. Innanzitutto mi faccio dire come vengono documentate. Vengono documentate in questo caso soprattutto nei riguardi dei processi di memoria. Si può con questi animali insegnare loro piuttosto facilmente a associare un odore ad una risposta di estroflessione della ligula, che è quella specie di proboscide che gli animali hanno davanti con il quale suggono il cibo. Per cui sentono un odore accoppiato con del cibo varie volte, dopo un po' imparano che quando arriva quell'odore possono estrarre la ligula. Questo si chiama condizionamento classico. Quello che abbiamo trovato è che se si fanno dei test di memoria a vari intervalli temporali con la antenna di destra o di sinistra, cioè l'organo sensoriale che percepisce l'odore, parzialmente coperto, gli animali mostrano maggiore ricordo quando possono utilizzare l'antenna di destra piuttosto che quella di sinistra. Una cosa che assomiglia un pochino alla nostra preferenza manuale, però in un ambito molto diverso. E poi la cosa ancora più affascinante è che, se si aspetta un po' di tempo, la memoria sembra traslocare e passare da un'antenna, cioè in realtà da una parte del cervello, ad un'altra. Quindi queste memorie olfattive si muovono nel tempo mentre la memoria si consolida da destra verso sinistra. Quello che noi abbiamo fatto è di studiare questi fenomeni dal punto di vista del comportamento e andare a vedere direttamente nel sistema nervoso dell'animale in che maniera si producono. L'abbiamo fatto per il momento in due modi, cioè andando a vedere al microscopio elettronico se ci sono un numero diverso di recettori sulle antenne, e li abbiamo trovati effettivamente in numero diverso, e poi andando a registrare l'attività massiva dei neuroni olfattivi sulle antenne per vedere se c'è una maggiore attività su un'antenna piuttosto che su un'altra. Adesso stiamo proseguendo verso le stazioni, diciamo così, superiori del sistema nervoso e andando un po' più in su verso gli equivalenti, diciamo così, della corteccia associativa. E in questa maniera noi speriamo di riuscire a, come dire, enucleare i principi biologici su cui è fondata la simmetria, cioè che tipo di meccanismo nel cervello produce queste asimmetrie, quali geni eventualmente controllano queste asimmetrie. E poi siamo interessati anche alla origine evolutiva del fenomeno, cioè perché e quando è comparso questo fenomeno. Ci sono ragioni per credere che il comportamento sociale sia stata una variabile rilevante, e quindi adesso stiamo confrontando tra di loro specie a differente grado e livello di socialità per vedere se tutte manifestino oppure meno queste forme di asimmetria del cervello.
Professor Vallortigara ci ha illuminati sulle asimmetrie e sullo studio relativo alle asimmetrie nel cervello di noi umani, studiato attraverso i bombi, perché non loro. 883, nessun rimpianto.
Eccoci tornati dopo nessun rimpianto.
Nessun rimorso.
Splendido.
Se il nostro... Esatto, età adolescente a mettercela via
per capire come funziona l'innamoramento e il cervello.
Per quella simmetria in cervello.
Stupendo.
Che i bombi ci aiuteranno a dimostrare, a spiegare, magari a leggere sotto una diversa luce.
La cosa più, cioè nel senso, la canzone più rappresentativa comunque direi che è La regola dell'amico. È un evergreen degli 883.
È vero.
Che ci aiuta quasi quasi più dei bombi.
È vero.
Il prototipo di serata è rotto per casa di Dio, nettamente. Nettamente.
È vero, 883 quindi vuole essere, a proposito di questo argomento bombi, una chiave di lettura per voi ascoltatori a casa, nel caso voleste approfondire l'argomento.
Discussioni sui bombi e gli uomini.
Aprite i confronti all'orario di cena con i bombi e vedrete che produrrete sicuramente, avrete sicuramente seguito.
Aperitivo bomboso.
E successo. Aperitivo bomboso.
Infatti il bombo è un animale molto importante per l'impollinazione, impariamo recentemente.
E quanti vorrebbero essere importanti allo stesso modo al momento dell'impollinazione. Non solo bombi qui con noi. Nel frattempo vi ricordo l'appuntamento del martedì e del venerdì dalle 6 alle 7 con la noce del 10. Sta parlando infatti il muto. E vi raccomando di esserci.
E a me dispiace di non esserci stata per il calcio sovietico. era un argomento importante.
Annalisa infatti ha dato questa ha dato buca per il calcio sovietico, è stata una puntata interessante, anche se fatta secondo le modalità di confronto dell'altra trasmissione di Samba Radio, il gioco delle parti, quindi è stato un confronto civile rispetto a quelli che siamo soliti ascoltare in la noce del DS Put the Ball in the Box.
Ricordiamo un po' di appuntamenti di questa settimana, a cominciare dagli appuntamenti al conservatorio.
E quindi vi riempiamo l'agenda per questa settimana, vi raccomando.
Siete pronti? Avete il taccuino?
Attestato di qualità se arriva da questi microfoni.
Abbiamo questa sera alla Sala Filarmonica in Via Verdi 30, alle ore 20:30, il concerto per fiati e percussioni. Musiche di Tomasi Pullenk,
Bozza
e Jolivette.
Jolivette.
Io Bozza andrei a sentirlo.
Concerto per fiati e percussioni, l'hai già detto, no?
Detto. Tra l'altro, come dici, i nomi di questi musicisti sembrano un po' dei nomi di calciatori.
Esatto, esattamente. Alcuni, due anche potrebbero provenire tranquillamente dal calcio sovietico. Ma non è così, è musica, è grande musica. La Sala Filarmonica di Trento la riconoscete subito percorrendo Via Verdi, guardando il Duomo.
Esatto, sì.
Sulla vostra destra, vicino al parcheggio delle biciclette, oltre il parcheggio delle biciclette.
Dopo sociologia.
Di solito c'è sempre una bicicletta parcheggiata fuori dal parcheggio delle biciclette, appoggiata al muro. Quel muro è la Sala Filarmonica di Trento.
Non è
andiamo a spostare la bici così nessuno ha capito.
Non è la mia, ma lasciamo, andiamo oltre.
Luci e atmosfere sonore, ma anche architetture solide di ritmi e dissonanze nel concerto di martedì 10 maggio all'auditorium del conservatorio alle 20:30. Musiche di Honegger e Debussy.
Nomi importanti.
Nomi importanti.
Nomi importanti. Debussy, soprattutto compositore francese. E di cosa abbiamo parlato in questi giorni? Di cosa abbiamo parlato oggi? Di bombi? E noi allora vi facciamo il parallelo D'Annunzio Debussy e vi invitiamo a... E Goldoni Debussy e vi invitiamo a riflettere.
E Goldoni bombi soprattutto a questo punto.
Goldoni Debussy.
Purtroppo è la nostra ignoranza musicale che ci fa parlare dei Debussy, è l'unico che conosciamo di nome, tra l'altro.
Sì, sull'altro artista... E a voi il compito di approfondire, magari semplicemente ascoltando le sue melodie, le sue sonorità, perché no?
Ecco, Honegger potrebbe essere uno stopper tedesco invece.
Eh sì, e poi comunque potrebbe essere un modo romantico, perché se è un contemporaneo di Debussy non diamo neanche chiavi di letture sbagliate. Se non è un contemporaneo di Debussy non fate come vi ho detto.
Allora, quindi avete ben capito, prima bombi, poi Debussy e avete la serata assicurata. E domenica 15 maggio all'auditorium di Santa Chiara alle 20:30, Premio Nazionale delle Arti, organizzato dal Conservatorio di Musica di Trento per la sezione Musica e Rock, dove si confronteranno band di studenti dei conservatori italiani.
Dalla musica di repertorio, dalla musica di stanza, al rock anni 90, garantito.
No.
Non lo sappiamo, non sappiamo approfondire di più.
Beh, non dimentichiamo che sempre con la musica abbiamo altri importanti appuntamenti. Lunedì prossimo suoni universitari allo studentato San Bartolomeo, inizia alle 9. Mm-hmm. I gruppi che suoneranno sono diversi, come i Disponsible Noise, Prometheus, Otherworld, che forse però hanno già suonato oggi suoni universitari, tra
anche
l'altro.
Oggi
e non perdetevi, sono dei gruppi molto molto bravi, e tra l'altro ho presto le interviste di questi gruppi fatte sempre da Samba Radio e altri appuntamenti musicali
e fatte da Samba Radio e riproposte dai programmi musicali della programmazione di Samba Radio. E musica.rock dallo studentato di San Bartolomeo, mi raccomando, a letto a Luna, perché siamo vicini alla questura di Trento, quindi
tutti buoni,
state buoni
soprattutto quando scendete, se siete in
rispettiamo
bici.
Le regole relative all'inquinamento acustico. San Bartolomeo, giusto?
Giusto. Errata corrige, martedì la settimana prossima, giusto? Very good.
San Bartolomeo all'altezza della questura di Trento.
Esattamente, esattamente. Non so se te, vi è mai capitato di andarci, magari vi è capitato più spesso di andare a San Bartolomeo, ma non si sa mai.
Secondo me non l'hanno fatto a caso comunque. Un po' monitorare, hanno detto sì, vi diamo lo spazio, ma lì.
Sì, esatto. E attenzione a prestare attenzione ai nostri dati poi dopo i concerti, non a quelli della Questura di Trento che dichiarerà quattro persone, noi 1500.
Esatto. Ultimo appuntamento musicale, ma non per questo meno importante, Unin Music. Unin Music, doppio appuntamento.
Unin Music, per cui scrive Annalisa, vorrei sottolinearlo.
Questa cosa non ti è andata giù.
No, come non mi è andata giù? Anzi, ci mancherà, volevo pubblicizzare la qualità del prodotto che arriva da quello che scrive Annalisa.
Questa sera dalle 17 alle 19, quindi avete ancora, diciamo, un'oretta e mezza di tempo per approfittarne.
Adesso, correte.
Ora, disconnettete. No, non disconnettetevi.
C'è la bici quella appoggiata alla Filarmonica di Trento.
È solo che siamo al giardino della Facoltà di Scienze Cognitive a Rovereto, quindi sarà un po' difficile per i ragazzi.
È vero. Ma c'è la pista ciclabile.
C'è la pista, quindi nessun problema.
Lungadige via, dai.
Mi raccomando i fari.
Abbiamo un sacco di gruppi interessanti, i The Romans, Rossella Puleo, John Box, Alessia Piccina e Matteo Tonini, Tango e Duo Paluschi e l'ex DJ.
E di questi non sai dirci di più? No? Non hai mai recensito qualcuno?
Non ancora.
Non vi anticipiamo nulla, li ha recensiti sicuramente tutti.
Vuole tenerci sulle spine.
Non vi anticipiamo nulla, prima ascoltateli e poi... la recensione, non, le esatto. Recensioni e la pubblicistica di Annalisa.
Lunedì prossimo invece, 16 maggio, dalle 17 alle 19, sempre al Giardino di Scienze Cognitive, altri gruppi molto interessanti, Filmami, che è molto carino questo nome, Sunglasses Project, Singapore Bed and Breakfast, Silvia Scarozza e Francesco Capodanno e Frankenstein Cognitive Science.
I padroni di casa, immagino.
Evidentemente. Appuntamenti di Unin Music organizzati dall'associazione URLA, studenti universitari di Rovereto, che ci tengono a precisare che non si tratta di soli concerti.
Infatti state ascoltando, Annalisa è veramente la voce di quell'evento. Precisano, sottolineano che...
Non solo concerti, ma anche aperitivi e la possibilità di conoscere i ragazzi di Urla, che sono molto simpatici.
I ragazzi e le ragazze.
Esatto.
Di Urla. Simpaticissime, immagino. Bene, se hanno come addetto stampa, Annalisa...
Annalisa sei da posto.
Adesso mandiamo una bella canzone. O no?
All'altezza delle altre che vi abbiamo mandato.
Esattamente, e non sarà nessuno di questi gruppi bellissimi che invece dovrete ascoltare ad Unin Music.
Perché non vi anticipiamo nulla.
Dovete andarci, dai.
Esatto, e quindi mandiamo subito un altro 883. No.
No, basta 883, basta. Abbiamo già dato anche i nostri suggerimenti musicali. E invece vi mandiamo la scelta, la lasciamo, guarda, a scatola chiusa alla console. Lasciamo la scelta alla console e vai con il pezzo.
Vai, Nile.
Eccoci tornati dopo i
Kings of Leon.
Yeah. E dobbiamo raccontare un po' di cose, tipo che abbiamo una cena del gusto, il gusto di conoscersi a Povo, organizzata dall'associazione Asilo Nardo in collaborazione con l'Opera.
Alle 19.30
di mercoledì 11 maggio.
Nella ridente country.
Vi ricordiamo le iscrizioni, importante, entro il mezzogiorno del giorno stesso. Se no niente gusto di conoscersi, anzi indigesto.
Costa 5 euro con carta dello studente. Di solito si mangia una cosa molto molto buona.
Recensione gastronomica di Annalisa, questo. Se è valida come quelle musicali, siamo a cavallo.
Altre Ratta Corrige, Marzoni Universitari questa settimana e domani. Seconda serata di selezione con Alchimia, Andrea Lorusso, Witzman, Solver e Zeroitz.
Non vale inventarsi.
No, è che non ci sono gli Zeroids, l'ho scoperto oggi, c'è un altro gruppo.
C'è un ritiro dell'ultimo momento, saranno sostituiti da, ve lo facciamo sapere sicuramente a breve.
Dai, due di bastoni.
Due di bastoni. giocatevele al due di bastoni.
Ma già di così, che notizie fresche fresche. Altro appuntamento, abbiamo aperitivo slow.
Slow, very slow.
Very slow food.
Slow food al simposio.
Esattamente.
Dalle 19, sottotitolo Che bel fiore nel mio orto.
Esatto.
Stupendo, geniale.
Cercano di deviarci col sottotitolo, ma noi prendiamo l'aggettivo slow come chiave di lettura dell'incontro serale, pre-cena.
Esattamente, ingresso 3 o 5 euro, immagino che 3 euro sia sconto studenti.
Sì, anche perché qua si continua a pagare, se continui a dirli così a breve, a distanza ravvicinata. No, 3 euro ve la cavate, saranno brocche, voleranno brocche.
3 euro di qua, 5 di là, ma tutte cose ottime da mangiare, solite recensioni.
Sì, poi se lo dice Annalisa, la voce di... Della musica roveretana e quant'altro.
Mandiamo un'ultima intervista a Enrico Brizzi, che è uno scrittore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo. Lo scrittore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo.
Quindi un tuo collega, diciamo, solidarietà nel settore. Solidarietà all'interno del settore, scrittore di Jack Frusciante, uscito dal gruppo,
che è intervenuto in occasione del Trento Film Festival della montagna
perché non ci stava più dentro. È intervenuto al Trento Film Festival della montagna, che si è concluso questa settimana. Mm-mm. Questo weekend, dopo una settimana di proiezioni a perdifiato. E mandiamo il contributo audio.
59esimo Trento Film Festival, sabato 7 maggio è stato presentato il film che ha per protagonista Enrico Brizzi, Italica 150, che è la cronaca di un viaggio che parte dall'estremo nord dell'Italia per arrivare all'estremo sud a piedi nell'arco di 90 giorni. Io vorrei capire innanzitutto come è nata l'idea di fare questa avventura così particolare.
Ma è nata dal amore per le camminate che negli ultimi anni mi ha unito a un gruppo di ragazzi con i quali ultimamente nel senso negli ultimi anni abbiamo svolto già almeno tre itinerari impegnativi. L'ultimo è quello di Italica 150 dalla Valle Aurina alla Sicilia, e i precedenti sono stati la Via Francigena fra Canterbury in Inghilterra e Roma, e il prosieguo di questo viaggio da Roma a Gerusalemme.
Cos'è che ci vuole per fare una cosa del genere?
Amore per il posto che attraversi, perché è molto facile trovarsi a proprio agio camminando nei parchi naturali o dove tutto è verde e azzurro. Ci vuole una certa determinazione invece per muoversi quando cominci ad attraversare periferie, non luoghi, quando il sentiero sbuca sul parcheggio di un ipermercato, quando il sentiero non c'è per un giorno intero e non hai altro da fare che camminare lungo il bordo di una strada. E in un certo senso è stato un gesto d'amore per l'Italia, penso.
Cos'è che avete imparato da questo viaggio sull'Italia?
Che la verità sull'Italia non sta in televisione, non sta sui giornali, e per quanto mi riguarda non sta soprattutto nei luoghi comuni dei pregiudizi regionali e pregiudizi di campanile, per cui in qualunque posto ci siamo trovati ci hanno raccontato che quella città o quel paese era migliore di quello che si vedeva dall'altra parte del fiume o sulla collina di fronte, perché storicamente noi eravamo più fichi e loro meno. L'Italia è tutta così. E naturalmente questo è ancora più evidente quando il nord parla del sud o quando il sud parla del nord, quando la città parla della campagna descrivendola come arretrata, quando la campagna...
Buongiorno, prima di mandare i saluti...
Questo era Brizzi, a proposito di arrampicate sugli specchi, Film Festival della Montagna e...
Una puntata universale, dai.
Puntata, sì, universale.
Settimana prossima torniamo con il pesce gatto o vari altri appuntamenti?
Gli altri appuntamenti della settimana, fondamentale quello di domani dalle 6 alle 7, la noce del Dia Spudeball in the Box, altrettanto importante... E la noce del 10 supplementari Put the Ball in the Box venerdì dalle 6 alle 7.
Noi vi salutiamo, vi mandiamo un'ultimissima canzone di Popper, che spero tanto che sia Io sto coi missili.
Sono un missile.
Io sono un missile. Non è quella, non peccato. È quella. Ah, è quella. È quella, ma non si chiama esattamente così, mi sa.
Comunque, il concetto è arrivato. E vi salutiamo. Grazie per averci ascoltato, perché è arrivato fino in fondo all'ora dei post-it con noi.
Ciao, grazie.
Alla settimana prossima. Ciao.
Ciao, ciao, ciao da post-it. Ciao, ciao.